bambini e ciao bambini e ciao anche ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Oggi è sabato 20 gennaio e io che vi parlo nel microfono sono la giornalista Illy e sono qui prontissima per raccontarvi le notizie della settimana, che questa volta sono davvero molto succose. Siete pronti per scoprirle tutte? Allora, partiamo! La corsa per l'America. La corsa per scegliere il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America è cominciata. In USA si voterà il prossimo novembre, ma prima di allora c'è ancora tanto da fare. Anzitutto, i due partiti politici che esistono negli Stati Uniti, il Partito Repubblicano e il Partito Democratico, devono scegliere il loro candidato, cioè una sola persona che rappresenterà ciascun partito alle elezioni e che sfiderà il candidato del partito avversario. Il Partito Democratico, quasi sicuramente, sceglierà ancora Joe Biden, che a novembre proverà a farsi eleggere di nuovo dai cittadini. Il Partito Repubblicano, invece, deve scegliere tra Donald Trump, che ha già fatto il presidente qualche anno fa, ve lo ricorderete, Ron DeSantis, governatore dello stato della Florida, e Nikki Haley, una donna, ex ambasciatrice delle Nazioni Unite. Per decidere in questi mesi, i due partiti faranno il giro di tutti i 50 stati americani e in ognuno si faranno delle piccole elezioni, chiamate primarie. Questa settimana il giro è cominciato con le primarie del Partito Repubblicano, nello stato dell'Iowa. L'Iowa è uno stato grande la metà dell'Italia, ma abitato soltanto da 3 milioni di persone, per lo più bianche e legate al mondo dell'agricoltura. Qui, siamo nel centro-ovest degli Stati Uniti, ci sono piccole città e tantissimi campi di grano, che in questi giorni sono coperti di neve, perché ci sono meno 15 gradi. Anche se è uno stato piccolo e non molto importante, è il primo che sceglie i candidati e proprio per questo vincere in Iowa è importante. È come un biglietto da visita che può facilitare la vittoria anche in altri stati. Beh, martedì in Iowa Trump ha trionfato, incassando oltre il 50% dei voti e distaccando di molto gli altri candidati. Sarà lui a sfidare Joe Biden alla presidenza? Per saperlo, dobbiamo aspettare le primarie negli altri stati. Questa settimana si tengono nello stato del New Hampshire e poi il 5 marzo, nel cosiddetto Super Tuesday, il Super Giovedì, i repubblicani di ben 16 stati voteranno contemporaneamente il loro candidato preferito. Margherita, una regina alla mano. Da domenica scorsa, Margherita II non è più la regina di Danimarca. Questa signora, sempre con il rossetto rosso, gli occhialini di metallo, i cappelli bianchi raccolti in uno chignon e abiti di colori sgargianti, ha indossato la corona per 52 anni e oggi, a 83 anni, ha scelto di lasciare il trono a suo figlio Frederick, che di anni ne ha 55, ed è diventato re con il nome di Frederick X. Prima di andare avanti, voi lo sapevate che la Danimarca ha un re? Forse no. In effetti, in questo paese, che ha la forma di un dito che si tuffa nel mare del nord davanti alla Scandinavia, i re e le regine non hanno molto potere. Le decisioni vengono prese dal Parlamento ed eseguite dal governo, guidato da un primo ministro, proprio come succede in Italia. E allora a che serve la corona? Chi la indossa rappresenta il paese a livello internazionale. e i danesi, ai loro sovrani, ci tengono molto. In particolare, la regina della Danimarca è stata amatissima dai cittadini. È una persona alla mano e simpatica, parla 5 lingue, è innamorata dell'archeologia e bravissima a disegnare, tanto che ha illustrato lei stessa alcuni libri e persino gli sfondi di opere teatrali. L'amore che i danesi hanno per lei, però, non è solo questione di carattere, ma è proprio uno stile. In tutti i paesi del nord, come Svezia, Norvegia e appunto Danimarca, i re sono sempre molto apprezzati e per il loro stile informale si sono guadagnati il soprannome di sovrani in bicicletta. Quasi tutti hanno sposato persone non nobili, i loro figli frequentano la scuola pubblica, hanno cambiato le leggi perché anche le figlie femmine potessero diventare regine e hanno tolto il titolo di principe e principessa ad alcuni parenti per rendere meno costosa possibile la monarchia per i cittadini. Sarà per questo che anche domenica scorsa migliaia di danesi si sono fiondati nella capitale Copenaghen per dare il benvenuto a Re Frederick, ma soprattutto per dire ciao e grazie alla regina Margherita. Bologna fa 30. 30 è il numero massimo che d'ora in avanti potrà comparire sui contachilometri delle auto che circolano per le vie di Bologna. E se la cifra sarà superiore, beh, toccherà pagare una multa. Questa settimana l'amministrazione comunale ha dato il via a Bologna 30, un programma sperimentato negli ultimi 6 mesi che martedì è diventato ufficiale in tutto e per tutto, multe comprese. Vediamo che cosa prevede. Per prima cosa, cambia il limite di velocità per macchine e moto. In tutte le strade della città si potrà andare al massimo a 30 km orari e non più a 50 km all'ora, come normalmente prevede il codice della strada. Per aiutare gli automobilisti a rispettare le regole, le curve e le larghezze della carreggiata saranno ridisegnate per far rallentare chi è al volante. Viceversa, verrà dato più spazio alle persone che si muovono a piedi e in bicicletta e che, con meno traffico in giro, si sentiranno più sicure a muoversi su 2 ruote. Trasformare la città in una città 30 non è un'idea di Bologna, ma una proposta che diverse altre capitali europee hanno già applicato. A Bruxelles, una delle prime a farlo, in un anno di progetto gli incidenti mortali sulle strade sono diminuiti del 50%. Lo smog si è ridotto drasticamente, così come il traffico e gli ingorghi sono diminuiti. Islanda incandescente. Se vivi in Islanda, ai vulcani ci sei abituato. Quest'isola si trova sopra a una catena montuosa sottomarina che svetta sul fondale dell'Oceano Atlantico e che comprende ben 33 vulcani attivi. Da questi vulcani, che non hanno la forma di una montagna, ma sono solo delle fessure nel terreno, risale aria calda che esce in superficie, provengono tremori che a volte si avvertono e ovviamente anche vere e proprie eruzioni di lava. Il governo controlla l'attività vulcanica dell'isola e avverte gli islandesi di prepararsi quando sta per avvenire un'eruzione. Nel fine settimana l'allarme è scattato per gli abitanti della città di Grindavik, nel sud-ovest dell'Islanda. Nei mesi scorsi era stato costruito un grande muro per proteggere la città dalla lava di un vulcano vicino, particolarmente attivo in questi mesi. Ma domenica il vulcano ha eruttato e parte della lava ha distrutto la barriera, raggiunto Grindavik e danneggiato alcuni edifici. È la prima volta che la lava colpisce le case dal 1973. Per fortuna, tutti gli abitanti le avevano già lasciate. Bolzano e gli escrementi canini. I proprietari di cani sono avvertiti. Raccogliete la cacca dei vostri cuccioli oppure verremo a cercarvi e vi multeremo per la vostra maleducazione. È più o meno questo il senso del regolamento approvato dalla città di Bolzano. D'ora in avanti, chi abita in questa città e possiede un cane deve sottoporre il suo animale a un test del DNA, che verrà poi inserito in archivio. Quando la mappatura genetica dei cani di Bolzano sarà completata, chi non raccoglie gli escrementi canini per strada avrà vita difficile. Qualsiasi cacca non raccolta verrà presa, analizzata e confrontata con l'archivio dei DNA dei cani e in questo modo il colpevole sarà identificato e multato. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata de Le notizie della Illy. Se il podcast vi piace, date un segno di vita, schiacciando segui e mettendo 5 stelline al podcast su Spotify, Apple Podcast e YouTube. E se vi va, scrivetemi a lenotiziedellailly@gmail.com. Altrimenti ci sentiamo, come sempre, sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!